Bonjour, bienvenue, professeur Paul Zhang Zhang de l'Université Yaoundé au Cameroun, faculté des arts, lettres et sciences humaines, département de français. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de gouvernance, humanité et sciences sociales de l'Université panafricaine. Et vous vous trouvez actuellement.
Buongiorno e benvenuto al professor Paul Zhang Zhang dell'Università Yaoundé in Camerun, facoltà di arti e scienze umane, dipartimento di francese. Il professor Zhang Zhang è vicepreside dell'Istituto Panafricano dello Sviluppo e si trova attualmente a Roma come Visiting Professor for Teaching Activities alla Sapienza, invitato dal professor Oreste Floquet, professore di lingua e linguistica francese alla Sapienza. Il professor Zhang Zhang terrà delle lezioni sul francese in Africa, approfondendo gli aspetti fonetici, morfologici e lessicali. Potrebbe raccontarci il suo percorso universitario?
Professeur.
Oui, j'ai commencé par enseigner dans le secondaire. J'ai été professeur d'espagnol et d'anglais à l'actuel lycée de Choliré. Il était CS de Choliré à l'époque. Je suis passé professeur de français au lycée de Bankomo, et c'est après avoir soutenu ma thèse doctorat de troisième cycle que j'ai été recruté comme assistant à l'université de Yaoundé. Je suis passé chargé de cours à l'université de Yaoundé et c'est après avoir soutenu ma thèse doctorat d'état que j'ai été promu au grade de maître de conférence, ce qu'on appelle associé de professeur. Mais je reconnais que pendant ma formation, j'ai bénéficié d'un stage linguistique à l'université d'East Anglia en Angleterre. J'ai bénéficié d'une bourse doctorante attribuée par l'agence universitaire.
Ho cominciato a insegnare inglese e spagnolo al liceo Troilli. Sono passato all'insegnamento di francese al liceo Mbankomo e dopo aver finito la mia tesi di dottorato sono stato assunto prima come assistente e poi come professore associato all'Università Yaoundé. Durante la mia formazione ho ottenuto una borsa dall'Università East Anglia di Inghilterra per uno stage linguistico. Ho poi ottenuto una borsa di dottorato dell'Università della Francofonia che mi ha permesso di passare 3 mesi ad Aix-en-Provence. Ho ottenuto anche una borsa per uno stage ad Aix-en-Provence di 6 mesi sotto la direzione del professor Jean-Marc Kefeleke.
C'est un long parcours.
Oui.
Et vous avez écrit un œuvre qui est intitulée Le français en Afrique.
Il titolo della sua opera è Le France en Afrique, Norme, Tendance, Evolutivis, Dialectation. Potrebbe dirci qualcosa in più su questo titolo?
Oui, je vois souvent l'ouvrage apparaître. On écrit Le français en Afrique, Norme, Tendance, Evolutive.
Noto spesso che il titolo è citato in modo scorretto, cioè Les Français en Afrique, Norme, Tendance, Evolutivis, Dialectisation. Il titolo corretto è Norme, Tendance, Evolutivis, Dialectisation.
Perché dialettizzazione e non dialettalizzazione?
Oui, j'ai beaucoup hésité entre dialectisation et dialectalisation. J'ai consulté les dictionnaires de linguistique et je me suis rendu compte que les deux mots avaient exactement le même sens. Mais moi, je trouvais une nuance à partir du procédé de formation. Dialectalisation est formée sur dialectal, alors que dialectisation est formée directement sur dialecte. Et dialectal est un mot qui apparaît en dialectologie et en lexicographie avec un sens péjoratif. Et moi, je trouvais que ce sens péjoratif ne me permettait pas d'exprimer ce que je voulais faire. Voilà pourquoi j'ai préféré dialectisation, qui est directement formée sur dialecte, et le mot dialecte n'ayant pas un sens péjoratif en linguistique ou en sociolinguistique. C'est pour cela que j'ai préféré dialectisation à dialectalisation, parce que je trouvais que dialectalisation avait quelque chose de péjoratif. Vous savez que je me fais une certaine idée du travail que je fais. Je fais un travail scientifique, je ne fais pas un travail anecdotique. Et ce travail, je trouve qu'il a de la noblesse. C'est-à-dire que le français d'Afrique est un français...
Ho esitato molto fra dialettizzazione e dialettalizzazione. Nei dizionari i due termini hanno lo stesso senso, tuttavia è possibile notare una differenza. Dialettizzazione viene da dialetto, invece dialettalizzazione viene da dialettale. E dialettale è una parola che in lessicografia e in dialettologia assume una sfumatura peggiorativa. Il francese dell'Africa è un francese che è stato trasmesso agli africani tramite canoni ufficiali, cioè la colonizzazione. Certo, ma anche grazie all'amministrazione e alla scuola. Se questa lingua si è trasformata, non è perché gli africani non sapevano o erano incapaci di parlarla, ma perché la lingua è stata oggetto di un processo che ha condotto ad una dialettizzazione. Questo processo è una sorta di forza esercitata sul sistema e che l'ha obbligato ad adattarsi al nuovo ambiente. È per questo che preferisco dialettizzazione a dialettalizzazione.
D'accord. Et vous dites qu'il y avait un changement d'attitude envers la langue française de la génération.
Lei osserva che la generazione postcoloniale ha cambiato atteggiamento nei confronti della lingua francese. L'epoca in cui i camerunensi cercavano di parlare come i bianchi è ormai passata. Potrebbe spiegarci qual è stata la causa di questo evento e qual è la situazione attuale?
Oui. Ce que après l'accession à l'indépendance. Les recherches que j'ai menées me montrent que les Africains se sont appropriés la langue française. Ils ont développé le sentiment que cette langue leur appartient déjà, qu'elle n'est plus la chose du blanc et qu'ils ne sont plus obligés de la parler en se soumettant aux règles qui leur étaient dictées par les blancs. Donc il y a eu cette notion de liberté qui s'est installée dans la tête de ceux qui se considéraient déjà comme propriétaires de la langue. Quand je fais un certain nombre de lectures, je me rends compte qu'au Cameroun même, on parle de la langue française comme un trésor de guerre. Vous savez ce que c'est qu'un trésor de guerre? C'est-à-dire quelque chose que vous avez arraché par la force. Donc, ils ont acquis leur indépendance et ils sont restés avec la langue, comme un trésor de guerre. Cela signifie que c'est cette liberté, c'est ce sentiment d'avoir déjà la langue comme quelque chose qu'on a arraché aux Blancs, qui fait que l'attitude vis-à-vis de la langue même a changé. C'est-à-dire qu'on ne parle plus français comme on le parlait à l'époque coloniale, quand le blanc était là, on parle maintenant français comme quelque chose dont on a hérité du départ du blanc qu'on a chassé par les armes. Il y a donc ce changement d'attitude. Et moi, je crois aussi que ce changement d'attitude a été salutaire même pour la langue française. Parce que si les Africains avaient continué à considérer le français comme la chose du blanc, il est fort possible qu'à cette époque, ils aient pu abandonner la langue française. Mais c'est parce qu'ils ont considéré que c'est leur chose à eux qu'ils ont arraché aux Blancs que la langue française a survécu en Afrique. Ça, il faut, je crois qu'il faut savoir comprendre cela. La langue française n'a pas survécu en Afrique, peut-être pas à cause de la pression que la France exerçait sur l'Afrique, ou à cause de sa beauté, ou ceci, cela, mais parce que les Africains se sont appropriés la langue et en ont fait leur chose et ont permis, par conséquent, à ce que la langue française s'enracine. Donc la langue française était déjà dans un territoire qui était le sien et qui lui avait été attribué par ses nouveaux possesseurs. Donc ce changement d'attitude va conditionner donc la suite. Est-ce que les Africains, en s'appropriant la langue, avaient dit que c'est le français de Paris qui continuait à être leur norme? Ou alors que c'est eux-mêmes qui devenaient les nouveaux maîtres et c'est eux qui fixaient la norme? Je crois qu'il y a peut-être malentendu si certains peuvent croire que en adoptant le français, ils ont continué de considérer que c'est le parisien cultivé qui devait être pour eux leur idéal. Bon, vous comprenez donc que la langue française, ayant des origini nobili, come je le dico.
Dopo l'indipendenza del Camerun, come le mie ricerche hanno mostrato, gli africani si sono appropriati della lingua francese. Hanno sviluppato un senso d'appartenenza nei confronti di questa lingua che non era più vista come cosa dei bianchi e nessuno si sentiva più obbligato a parlarla sottomettendosi alle loro regole. Si è affacciata così un'idea di libertà nella testa di coloro che cominciavano a sentirsi comproprietari della lingua. Dopo aver consultato alcuni testi mi sono reso conto che in Camerun si parla della lingua francese come di un tesoro di guerra, cioè di qualcosa che è stato strappato con la forza. Questa libertà, l'idea di avere la lingua come qualcosa che è stato strappato al bianco, ha fatto sì che l'atteggiamento verso la lingua cambiasse. Non si parla più il francese come all'epoca coloniale, quando c'era il bianco. Ora si parla quel francese ereditato dopo la partenza del bianco che è stato cacciato con le armi. Perciò è avvenuto questo cambiamento di atteggiamento. Credo inoltre che questo cambiamento di atteggiamento sia stato salutare per la lingua francese, perché se gli africani l'avessero considerata solamente come cosa dei bianchi, probabilmente l'avrebbero abbandonata. Ma siccome l'hanno considerata come una cosa loro, come una cosa strappata ai bianchi, la lingua francese è sopravvissuta. Bisogna sottolinearlo ancora, la lingua francese non è sopravvissuta per via della pressione esercitata dallo Stato francese o per via della sua bellezza, ma perché gli africani se ne sono appropriati e l'hanno resa una cosa propria, e solo così essa ha messo le radici. Credo che lo statuto francese camerunense sia quello d'élite. Non è la lingua dell'uomo comune che si è trasformata, è la lingua delle istituzioni pubbliche, amministrative e giuridiche. Prima dell'indipendenza gli africani parlavano e scrivevano in francese per farsi capire dai francesi. Ma dopo l'epoca coloniale l'interlocutore immediato dell'africano non era più il francese, ma l'altro africano con il quale parlavano e per il quale scrivevano. Quindi credo che questo cambiamento d'atteggiamento condizionerà la qualità della lingua. Come si dice spesso, la funzione crea l'organo. La funzione del francese ha trasformato la lingua francese nel suo ambito africano. Quindi possiamo dire che esiste un francese africano.
Donc il faut absolument retenir qu'il n'y avait pas un rejet de la.
Quindi non c'è stato un rifiuto della lingua francese, ma
Une appropriation. Oui, justement parce que le rejet est le contraire de l'appropriation. Si les Africains n'avaient pas
un'appropriazione. Se gli africani non avessero considerato la lingua francese come la loro lingua, l'avrebbero sicuramente rifiutata. La lingua francese non ha subito dunque un rifiuto, bensì una trasformazione dovuta alla sua appropriazione da parte degli africani.
Peut-être on doit préciser que au Cameroun il y a 248 langues qui demeurent dans le pays.
Dobbiamo forse precisare che in Camerun si parlano più di 248 lingue, quindi anche le lingue indigene hanno avuto un'influenza sul francese.
Oui, le chiffre du nombre de langues varie un peu avec les chercheurs. Oui, les auteurs de l'Atlas linguistique du Cameroun parlent de 248 langues. Aujourd'hui, je crois que la Société internationale de linguistique parle de la CIL, Société internationale de linguistique, basée au Cameroun, parle de 286 langues, je crois. Bref, les chiffres varient selon les institutions. Disons que la langue française cohabite avec de nombreuses langues, dont près de 300 langues, ou alors plus de 250 langues. Et ces langues font partie de l'environnement naturel de la langue française au Cameroun, avec, c'est-à-dire, c'est l'environnement de la langue française. La langue française doit cohabiter, la langue française doit accepter le partage, la vie en commun avec toutes ces langues. Et quand on vit en commun, on s'influence mutuellement. C'est-à-dire, il y a comme une sorte d'acculturation mutuelle. La langue française s'acculture aux langues africaines.
Sì, il numero varia a seconda dei ricercatori e delle istituzioni. Gli studiosi di linguistica parlano di circa 248 lingue. La SIL, la Società Internazionale di Linguistica, parla di ben 286 lingue presenti in Camerun. Diciamo che la lingua francese deve coabitare e accettare più o meno 250 lingue, e queste lingue fanno parte dell'ambiente naturale della lingua francese in Camerun. La lingua francese deve coabitare, deve accettare la condivisione, la vita in comune con tutte queste lingue. E quando si vive insieme ci si influenza mutualmente, c'è una sorta di acculturazione reciproca. La lingua francese si arricchisce grazie alle lingue africane e viceversa, e credo che questo sia un fenomeno del tutto naturale. Vivendo insieme si possono sviluppare dei tratti in comune in modo che si possa arrivare ad una vita armoniosa. Credo che questo genere di influenza si possa trovare ovunque. Se si abita in Europa, si constata che la coabitazione tra diverse lingue europee ha forse portato a sviluppare un vocabolario comune, delle idee comuni. Questo vale anche per le lingue africane e il francese. Questo per me è un fenomeno del tutto normale. Il pericolo proviene dalle persone che considerano questa coabitazione un rischio per la lingua francese e la vorrebbero isolata dalle altre lingue. La lingua francese vivrebbe in pace soltanto isolata ed escludendo le lingue che vivono sullo stesso territorio. Credo che questa sia una cosa che non si deve neanche pensare, perché queste lingue sono a casa, loro, ed è il francese che le ha trovate lì. Credo che sia una concezione pericolosa anche per la sopravvivenza della lingua francese.
La seconda lingua ufficiale in Camerun è l'inglese.
L'anglais n'est pas deuxième langue officielle. Le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Cameroun.
D'accord.
C'est ce que disent les institutions camerounaises.
Ah, d'accord.
Donc, le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Cameroun et d'égale valeur. Il n'y a pas une qui est première langue officielle, l'autre étant deuxième langue officielle.
L'inglese non è la seconda lingua ufficiale, bensì il francese e l'inglese sono le due lingue ufficiali del Camerun, di pari valore. Il Camerun è perfettamente bilingue.
Ma la lingua amministrativa è comunque il francese.
No, il francese è una delle lingue amministrative del Camerun.
E depuis quand le due langue sont de
Da quando le due lingue hanno lo stesso statuto?
Oui, il est vrai que c'est le statut qui a évolué parce que à un moment donné, les deux parties le Cameroun a été divisé par les Nations Unies qui ont confié l'administration d'une des parties du Cameroun à l'Angleterre et de l'autre partie du Cameroun à la France. Les deux parties se sont réunies après avoir acquis leur indépendance vis-à-vis de leur je ne vais pas de leur tuteur parce que c'était le régime de la tutelle et du mandat, n'est-ce pas? Donc de leur mandataire et non pas de leur colonisateur, les mandataires que l'ONU avait désignés pour les conduire à l'indépendance. Donc maintenant que les deux se sont retrouvés, je crois que c'est à ce niveau que se pose le problème. Est-ce qu'il y a un qui passe avant l'autre? Ou alors un qui est venu rejoindre l'autre? Je sais que la partie anglophone a décidé de rejoindre la partie francophone parce qu'il faut reconnaître que la partie anglophone était destinée à rejoindre le Nigeria dans la conception de l'Angleterre. L'Angleterre ne voulait pas en faire un pays à part. L'Angleterre voulait faire de la partie du territoire qui lui avait été confiée une partie qui devait se rattacher au Nigeria. Et c'est pour cela qu'on peut dire que la partie anglophone a rejoint la partie francophone. C'est de là que tout part. Donc la partie anglophone qui devait donc être rattachée au Nigeria a préféré se rattacher au Cameroun, à la partie qui était restée, c'est-à-dire sa partie sœur, n'est-ce pas? Bon, maintenant, cette partie sœur étant francophone, on considère que c'est la partie anglophone qui est venue se rattacher, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand ils élaborent donc leur constitution, dans la constitution de 1961, celle de la réunification du Cameroun, on dit que la constitution sera publiée en français et en anglais et c'est la langue française qui fait foi. Moi, je ne crois pas que c'est parce que la langue anglaise était d'une moindre importance. C'est l'opinion de certains hommes politiques. On a dit que la langue anglaise ne faisait pas foi parce que la langue anglaise n'avait pas la même valeur que la langue française. Mais moi, je crois qu'il faut rentrer dans le Cameroun de cette époque et comprendre que nous avons des Camerounais monolingues dans la partie francophone.
In effetti, lo statuto non è stato sempre quello di oggi. Inizialmente il Camerun era ancora diviso in due parti dalle Nazioni Unite, che ne aveva affidato, quali mandatari, una parte all'Inghilterra e l'altra parte alla Francia. Queste due parti si sono riunite dopo aver acquistato la loro indipendenza dai loro mandatari, non dai loro colonizzatori. Questi mandatari erano stati designati dall'ONU per condurre il Camerun all'indipendenza. Il problema si è posto quando queste due parti sono state riunite. So che la parte anglofona decise di accorparsi alla parte francofona, perché altrimenti sarebbe stata destinata ad aderire alla Nigeria. Quando fu elaborata la Costituzione del 1961, quella della riunificazione del Camerun, si decise che questa fosse pubblicata in francese e in inglese, ma che solo il francese fosse la lingua facente fede. Alcuni dicono che è stato deciso così perché l'inglese abbia meno valore. Io non credo che questa sia stata la causa, ma bisogna entrare nel Camerun di quell'epoca e considerare che i camerunensi sono monolingue in tutte e due le parti. Il Camerun non aveva ancora degli specialisti di bilinguismo. A quell'epoca il Camerun non aveva nemmeno traduttori, ma la forza della storia delle due parti del Camerun li ha portati a riunirsi. Dal punto di vista giuridico, credo che siccome erano monolingue, la sfiducia rispetto alla traduzione in inglese abbia sicuramente condotto i politici a decidere di dichiarare solo la lingua francese come ufficiale. Non credo infatti che siano stati i camerunensi ad aver tradotto la Costituzione in inglese, bensì dei traduttori stranieri. Ed è certamente per questo che fu deciso che la lingua francese fosse stabilita come lingua ufficiale. Quando nel 1972 il paese fu unificato, questa differenza scomparve. La Costituzione venne dunque tradotta in francese e in inglese, e entrambe le due lingue divennero ufficiali. Questo statuto è stato rafforzato quando Paul Biya divenne presidente. Egli si impegnò molto per far sì che nella Costituzione fosse scritto che entrambe le lingue hanno un valore equivalente, il che è avvenuto nel 1996, quando è stata esplicitamente inserita questa indicazione in Costituzione.
D'accord. Et en effet, dans les dernières années, on peut observer aussi une évolution de la langue.
Negli ultimi anni possiamo osservare un fenomeno d'avvicinamento di queste due lingue ufficiali, chiamato Camvlanglais. Potrebbe spiegarci in questo contesto questo termine?
Oui, je crois que le Camvlanglais est né avant même qu'il ne porte son nom. C'est-à-dire que les gens parlaient déjà cette manière, ce français qui était mélangé à l'anglais et aux langues locales. C'est un parler qui existait même déjà et il n'avait pas encore de nom. Ça, c'était dans les années 70 qu'on le parlait déjà. Et le nom est beaucoup plus récent. Certains parlaient de franglais, d'autres parlaient de cam speech. Je me rappelle, il y a un mémoire qui a été soutenu sur le cam franglais, portant le nom de cam speech. Et certains parlaient de franc-anglais. Donc la langue portait de multiples noms, ce qui montre que son nom n'était pas encore stable. Mais le parler lui-même existait déjà. Ce n'est que très récemment que le nom camfranglais a commencé à se standardiser, c'est-à-dire qu'il a commencé à s'imposer au détriment des autres noms, camspeech, franc-anglais et autres, qui sont en train de lui céder la place. Bon, maintenant le camfranglais, je crois, il a commencé par un effet de mode. Et comme un argot, mais aujourd'hui, ce n'est plus la mode, ce n'est plus l'argot, c'est une langue qui est en train de s'imposer et qui tend à faire l'unanimité parmi les jeunes. Et comme les jeunes d'aujourd'hui sont les vieillards de demain, il est fort possible que ces gens...
Credo che il camp franglais sia nato prima ancora di aver assunto il suo nome. Cioè la gente parlava già questo francese che era mescolato all'inglese e alle lingue locali. È un modo di parlare che esisteva già negli anni 70. Il nome è molto più recente. Negli anni 70 alcuni parlavano di franglais, altri parlavano di franc-anglais, altri di camp-speech. Solo recentemente si è imposta la denominazione di camp-franglais. Il camp franglais, credo, è sorto per un fatto di moda, come l'argot. E siccome i giovani d'oggi sono gli anziani di domani, è possibile che in futuro questa diventi realmente la loro lingua. Non so se un giorno il camp franglais minaccerà il francese, ma credo che per ora sia solo una moda. I giovani che arrivano dai villaggi in città e non sanno parlare camp franglais non sono alla mode.
D'accord. Votre impression depuis votre arrivée à Rome de la Sapienza?
Da quando è arrivato a Roma si è fatto un'impressione dell'insegnamento alla Sapienza? Ha notato delle differenze tra l'insegnamento a Yuande e quello della Sapienza?
Ce que je peux dire c'est que à Yaoundé au Cameroun nous avons des effectifs vraiment très importants dans les salles de classe. Et j'ai remarqué qu'à la Sapienza, on a, je crois, autour de 50 élèves dans une salle de classe. Alors que chez nous, c'est beaucoup plus important que ça. Bon, j'ai aussi remarqué au niveau des étudiants qu'au Cameroun, les étudiants posent beaucoup de questions. Et j'ai l'impression qu'en Italie, ils n'ont pas l'habitude de poser des questions aux enseignants. Je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis en face d'eux, mais je constate que quand je veux faire un travail interactif avec eux, ils sont un peu réticents. Et j'ai même posé la question au professeur Oreste, qui m'a dit que les étudiants italiens n'ont pas tellement l'habitude des questions aux enseignants. Donc, c'est peut-être un système éducatif qui est propre à l'Italie et qui est différent du nôtre où on encourage les étudiants à parler. Et ensuite, je constate que chez nous, les examens sont écrits. Oui, ils sont écrits. C'est une tradition chez nous. L'oral a été supprimé de tous les examens. Même au baccalauréat, l'oral a disparu. Tous les examens au Cameroun sont écrits et on vient d'introduire la télé-évaluation qui est encore au stade expérimental et qui rompt même beaucoup avec la tradition de l'écrit et qui aujourd'hui
sì, posso dire che a Yaoundé abbiamo più studenti nelle classi. Ho notato che alla Sapienza c'erano più o meno 50 studenti, invece noi abbiamo delle cifre molto più elevate. Inoltre in Camerun sono abituato al fatto che gli studenti pongono molte domande. Qui invece ho avuto l'impressione che gli studenti non abbiano l'abitudine ad intervenire. A me piace fare un lavoro interattivo con gli studenti. Forse in Italia c'è un sistema educativo diverso. E poi da noi gli esami sono tutti scritti. L'orale è scomparso da tutti i tipi di prove. Abbiamo appena introdotto la televalutazione, anche se si trova ancora in una fase sperimentale. Io personalmente preferisco gli esami scritti all'orale, perché venendo dal Dipartimento di Francese gli studenti devono saper leggere e scrivere. E al Dipartimento Francese le prove dovrebbero essere scritte. La dissertazione, il commento, l'analisi sono essenzialmente scritti. Ho notato invece che alla Sapienza gli esami sono prettamente orali.
Dunque, durante la sua lezione v'è un dialogo fra il professore e gli studenti.
Oui, on dialogue avec les étudiants, on donne la parole aux étudiants pour créer une atmosphère interactive, mais on juge les examens, les étudiants sur la base de leur copie d'examen. Bon, la copie d'examen, il faut dire que c'est aussi un instrument de contrôle, c'est aussi un instrument qu'on peut amener jusqu'au tribunal, jusqu'au conseil de discipline, n'est-ce pas? la copie d'examen. Et chez nous, on conserve les copies d'examen pendant 3 ans. Et ce n'est qu'après 3 ans qu'on peut détruire la copie. Cela signifie que nous la conservons comme quelque chose qui fait foi et dont on peut se servir.
Sì, per creare un'atmosfera interattiva, ma lo studente viene giudicato attraverso l'esame scritto. La copia dell'esame viene poi conservata per 3 anni, nel caso in cui dovesse esserci un reclamo.
Bien. E dernière question, sur quoi...
Su cosa lavori in questo momento con i suoi dottorandi?
Oui, actuellement nous avons une thèse de doctorat qui est sur le une thèse deux thèses de doctorat qui viennent d'être soutenues en 2015. Il s'agit d'une thèse de doctorat sur l'introduction de la culture dans l'enseignement apprentissage du français, une autre thèse de doctorat sur les prolégomènes à la standardisation du français dans un contexte, dans un corpus écrit. Et maintenant, nous avons une autre thèse de doctorat qui va être soutenue d'ici quelques mois sur les tendances unificatrices du français au Cameroun. Mais pour le moment, nous avons un vieux projet qui est celui du dictionnaire du français au Cameroun et celui du dictionnaire du français en Afrique. Je suis le coordinateur du projet dictionnaire du français au Cameroun, projet soutenu par l'agence.
Nel 2015 abbiamo avuto 2 discussioni di tesi di dottorato. La prima trattava dell'introduzione della cultura nell'insegnamento apprendimento del francese, la seconda dei prolegomeni alla standardizzazione del francese in un corpus scritto. E quest'anno si discuterà una tesi che analizza le tendenze unificatrici del francese in Camerun. Abbiamo un vecchio progetto che è quello del dizionario camerunense e il dizionario dell'Africa. Sono il coordinatore del progetto del dizionario del Camerun, un progetto supportato dall'Agenzia Universitaria della Francofonia e l'Università di Yaoundé, e sono direttore del progetto di dizionario del francese in Africa, supportato dall'Agenzia Universitaria della Francofonia, dall'Università Yaoundé e l'Università di Ouagadougou. Fra qualche mese dovrebbe uscire il dizionario del Camerun.
Alors on espère d'avoir bientôt une.
Allora speriamo di ottenerne un esemplare qui in Italia.
Oui, 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 vous aurez certainement un exemplaire du dictionnaire du français parlé au Cameroun d'ici quelques mois. D'ici quelques mois, oui. Et en attendant que nous engageons la finalisation du dictionnaire du français en Afrique.
Vi invieremo sicuramente un esemplare del dizionario del francese parlato in Camerun e spero di poter finire presto il lavoro per il dizionario del francese in Africa. Questo non è facile perché è un lavoro di sintesi che coinvolge la credibilità di tutti i paesi africani. È importante che ogni africano si riconosca in questo dizionario e per questo bisogna allargare il campo di ricerca anche a quello dei ricercatori.
Immagino che non tutti i paesi africani siano così avanzati come il Camerun in questa ricerca.
Oui, il y a des pays qui sont bien avancés, ce n'est pas tous, mais je crois que tous sont suffisamment avancés dans le plan de l'élaboration des dictionnaires locaux.
Sì, ci sono alcuni paesi più avanzati, ma tutti i paesi africani sono interessati a questo progetto.
Bon, alors je vous remercie. Je remercie aussi le professeur Horace Floquet qui vous a invité pour venir ici à faire les cours de linguistique.
Bene, allora la ringrazio. Ringrazio anche il professor Floquet che l'ha invitata per tenere delle lezioni alla Sapienza.
Je vous remercie.
Oui, c'est moi qui vous remercie. J'adresse ma profonde gratitude au professeur Horace Floquet qui a bien voulu m'inviter à l'Université Sapienza. J'adresse ma gratitude aux autorités même de l'université qui ont accordé leur aval à l'initiative du professeur Oreste. J'adresse ma gratitude a Radio Sapienza.
Anche io ringrazio il professor Floquet ed esprimo la mia profonda gratitudine all'università che mi ospita e ringrazio Radio Sapienza di avermi invitato.
Per me c'était un honneur.
La ringrazio molto per la disponibilità.
Merci.